Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno e bentrovati a Prima Pagina. Come sempre in questi giorni dobbiamo partire dal caso De Luca, che sta agitando il Partito Democratico e non solo, anzi sta agitando tutti tranne il Partito Democratico, visto che da lì c'è in prevalenza un grande silenzio, come nota il giornale in prima pagina. Il titolo è, come diciamo, come lo stile della casa richiede, cioè Renzi come Schettino, esplode il caso De Luca e il Premier abbandona la nave per fare passerella all'estero. E c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti che dice: che brutto spettacolo vedere gente potente scaricare le colpe su sottoposti e parenti. Il governatore campano Vincenzo De Luca dice che lui dello scandalo per il quale indagato non ne sapeva e non ne sa proprio nulla, che la colpa è tutta di quel fessacchiotto del suo braccio destro, Nello Mastursi. Il giudice Anna Scognamiglio, indagata pure lei perché sospettata di aver barattato la sentenza favorevole a De Luca in cambio di un posto di lavoro per il marito, sostiene di essere a posto, che il casino l'ha fatto quel disgraziato del coniuge con il quale, peraltro, dice, vive nella stessa casa ma da separati. Sarà, ma queste versioni sembrano uscite dalla bocca di Pinocchio, tanto cozzano contro intercettazioni, messaggini, fatti e date che raccontano una storia diversa. Al punto che è palpabile l'imbarazzo dei vertici del PD renziano, che sulla controversa candidatura di De Luca si erano giocati la faccia solo pochi mesi fa. Il ministro della giustizia Orlando, Cuor di Leone, dice adesso che se fosse stato per lui De Luca non sarebbe stato il candidato PD in Campania. De Luca chi e io l'avevo detto sono le due frasi più gettonate in queste ore di grande fuga dalla responsabilità. Ma il meglio lo staranno ancora una volta il segretario di quel partito, Matteo Renzi, non pervenuto sull'argomento. Quando ci sono problemi seri nel partito come nel paese, lui scappa come uno schettino qualsiasi. Si è preso la scialuppa più comoda, si sta allontanando dal luogo del disastro con a bordo i fedelissimi. Questo è Alessandro Sallusti sul giornale, che dà una lettura, diciamo, con poche sfumature di quello che sta succedendo. Ma sul fatto che le intercettazioni dicano cose un po' diverse dalle versioni che i protagonisti stanno cercando di far circolare, non gli si può certo dare torto. Se andiamo a vedere per esempio Repubblica, il titolo che è sia in prima pagina ma che è quello anche delle due pagine dedicate al caso all'interno è questo: o mi nomina direttore o lui perde la regione, il ricatto a De Luca del marito della giudice. La storia più o meno immagino l'abbiate ormai imparata a conoscere in questi giorni, ma la sostanza è che c'è questo aspirante manager sanitario, anzi un manager sanitario che aspira a una posizione migliore, che è sposato con la giudice che deve decidere sulla sospensiva della sospensione di De Luca, cioè insomma deve decidere se De Luca può rimanere o no governatore della Campania. E al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi che questo Guglielmo Manna usi questa sua posizione per ottenere la poltrona che desidera, di fatto minacciando De Luca, che è indagato perché non denuncia le minacce. Allora, vediamo cosa dicono Dario Del Porto e Concita Sannino su Repubblica. Ora voglio parlare con lui e voglio sapere che cosa ne pensa, però voglio una risposta. Se mi dice vedremo, allora vedremo pure noi. E vediamo chi si fa male. Io non faccio il direttore generale e va bene, però tu non farai il presidente della giunta regionale. Io perdo 5, tu perdi 100. Questo è un virgolettato e la spiegazione di chi parla è subito dopo. È il 20 agosto, in un'auto imbottita di cimici si sfoga così l'avvocato Guglielmo Manna e soprattutto marito del giudice Anna Scognamiglio, che ha firmato due provvedimenti favorevoli al presidente, il primo il 17 luglio, l'altro l'11 settembre. Poi ci sono appunto le intercettazioni. E il 4 settembre scorso l'avvocato Manna e la giudice Scognamiglio si confrontano sull'imminente udienza dell'11 settembre in cui il magistrato dovrà occuparsi come relatore per la seconda volta di un ricorso legato alla legge Severino sulla permanenza di De Luca in regione. Manna: ma mo l'11 pure devi fare la sentenza, no? Scognamiglio: l'11 devo fare altro pezzo, no? Ho un altro pezzo dell'ordinanza De Luca. E continuano a parlare di questa sentenza, ma il punto è quando poi Manna passa all'incasso e quindi si rivolge al suo avvocato Gianfranco Brancaccio e ricorda all'interlocutore che poi dovrà trasferire il messaggio ai suoi amici in regione, presso lo staff di De Luca. E dice Manna: a questo punto io voglio giocare a carte chiare e dire mia moglie è relatore, peraltro non si sa se è collegiale o addirittura monocratica. Poi, riferendosi alla moglie: infatti lei sta incazzata vicino a me, tutto a me mi tocca, sempre a me De Luca. Tu piangi, ho detto, meno male. E Brancaccio, l'avvocato, ride, e allora Manna aggiunge: adesso però voglio essere meno signore, perché per carità, io mi rendo conto che Mastursi, cioè il braccio destro di De Luca, il capo segreteria, l'altra volta non si è sbilanciato molto. Deve conoscere, sì, ma che hanno capito. Qui non stiamo facendo beneficenza. Io la prima volta ho fatto il signore e ho controprestazionato, questo è il gergo, il 17 luglio, e voi niente. Però poi il 4 agosto avete fatto Postiglione, riferimento ad Antonio Postiglione, inviato da De Luca come commissario ASL di Salerno, mentre ha rinviato tutte le altre nomine, compresa quella a cui ambiva Manna. E poi appunto continua questo dialogo, e, insomma, che non lascia spazio molto ad ambiguità. È chiaro che questo Manna voleva usare la sua posizione per ottenere la poltrona che desiderava. C'è un ulteriore dettaglio, però sembra quasi casuale, cioè il fatto che Manna manda poi il suo curriculum. Allora, a un certo punto succede che c'è questo Giuseppe Vetrano, che è un altro degli indagati, che dice... Allora, Brancaccio, l'uomo, il collegamento, diciamo, tra l'avvocato Manna e lo staff di De Luca, invita subito a mandare il curriculum sulla posta di Giovanni Vetrano, che è un altro degli indagati, la cui posizione in regione in questo momento mi sfugge, ma il tema è che deve mandare, che Manna deve mandare a questo Vetrano il suo curriculum ai fini di entrare nella rosa per queste nomine. E quasi come se fosse, diciamo, per una fortunata coincidenza, Manna si trova a mandare il proprio curriculum dalla posta elettronica della moglie, cioè della giudice che deve poi giudicare su De Luca. Insomma, un messaggio più chiaro di così è difficile mandarlo. E quindi come si difende De Luca? Che ricorderete, ne abbiamo parlato anche ieri, il problema di De Luca è che lui a fine ottobre dice ai magistrati di essere pronto ad andare a dire la sua, a raccontare la sua versione dei fatti, ma poi quando si dimette il suo braccio destro Mastursi, lui dice: io non ho idea del perché si è dimesso, non so niente, non va tutto benissimo. E poi adesso, quando scoppia tutto il putiferio, lui scarica tutto sul fedelissimo, cioè su Mastursi. Questo è il titolo di un breve articolo di Tommaso Rodano sul Fatto, che dà conto della posizione di De Luca. E non so niente di niente di niente. Vincenzo De Luca affida la sua versione alla Web TV del Mattino, sguardo fisso in camera, sorriso rigido diagonale, espressione di sfida, enfasi croziana. Sapete che ormai De Luca sembra imitare la sua imitazione fatta da Maurizio Crozza. Caro direttore, si rivolge ad Alessandro Barbano, il direttore del Mattino, rasserniamo chi ci ascolta. Io sono tranquillo, se avessi problemi di tensione rispetto alle inchieste giudiziarie sarei già al creatore. De Luca dice di non avere idea di quali siano i contenuti dell'indagine che lo riguarda, se non per quello che ha letto sui giornali. Il fatto per me non esiste, io non so di cosa stiamo parlando. Perché ho chiesto di essere ascoltato in procura il 29 ottobre? Per dire che non so niente di niente. Apprendo da voi che c'è un certo Manna che chiedeva incarichi alla mia segreteria. In un'amministrazione come la nostra c'è un'invasione di persone, qualcuno voleva presentarsi e fare millantato credito. Il suo ex braccio destro, Nello Mastursi, secondo De Luca, è l'unico colpevole della vicenda. Mastursi non mi ha mai segnalato Manna, però evidentemente ha commesso un errore grave, e infatti non c'è più. Poi ridacchia, non c'è più in senso lavorativo, e aggiunge con un ghigno, anche se non sarebbe una grande perdita neanche se raggiungesse, diciamo, puntini puntini, e guarda verso il cielo. Lo interrompono i giornalisti del Mattino tra sorriso e imbarazzo. Non dica così, è in diretta. E De Luca chiude, tanto starà già toccando ferro. Poi l'avvertimento. Stanno creando una montagna dal nulla, chi mi assedia riceverà secchiate di olio bollente. E con De Luca non sai mai se queste cose sono in senso figurato o se davvero lui ha propositi bellicosi, che l'uomo è fumantino. E Libero ricorda che i problemi del PD di questo tipo sono parecchi. E c'è un articolo di Tommaso Montesano, spese pazze, firme, lavori, tutti gli altri De Luca del PD. Sono 18 gli eletti democratici nei guai, dal sottosegretario De Filippo, a giudizio per peculato, l'assessore Molisano arrestato, fino all'ex sindaco di Venezia caduto per il MOSE. Ecco, questi sono pezzi che di solito facciamo noi sul Fatto Quotidiano, ma quando i problemi sono nel PD li fa anche Libero, quindi benvenuti nel club. E, a proposito di guai del PD, ce n'è un altro che continua a tormentare non tanto Renzi, che appunto, come diceva Sallusti, è molto bravo a farsi trovare altrove quando ci sono dei problemi seri da gestire, ma soprattutto il Partito Democratico e il governo, cioè il problema di Roma. Allora, oggi c'è un Consiglio dei Ministri in cui dovrebbero arrivare un po' di soldi per il Giubileo, almeno 150 milioni, e non c'è più quello che si chiamava il Dream Team, cioè una specie di squadra di super manager, ma ci sarà un'unità di missione, insomma, minuzie burocratiche. Ma quello che conta è quello che è il Messaggero. Roma, dossier shock di Gabrielli, mafia capitale, relazione ad Alfano, Campidoglio ancora inquinato nella gestione Marino. Il prefetto denuncia, i dirigenti ostacolano la pulizia, oggi il decreto del governo sul Giubileo. Per la verità non è una notizia nuova, nel senso che noi sul Fatto avevamo pubblicato una paginata, credo una settimana fa, su questo, ma è sempre interessante perché in questa relazione, che è quella che avrebbe potuto giustificare peraltro lo scioglimento del comune per mafia, si legge che c'era una parzialità e obsolescenza nel sistema regolamentare e problemi sugli atti di bilancio, una difficoltà a ottenere risposte rapide ed esaustive dalla compagine dirigenziale e un'incertezza sulla ricollocazione del personale coinvolto nell'inchiesta mafia capitale. Cioè praticamente si dice, lo spiega Simone Canettieri nel suo articolo a pagina 2 sul Messaggero, che anche nella fase finale di Marino non era vero che era stato bonificato tutto e che la casa era stata ripulita, come diceva l'ex sindaco negli ultimi giorni. C'era insomma, i problemi di mafia capitale e la sua pervasività nel sistema dell'amministrazione capitolina erano rimasti. Le due cose non sono direttamente legate all'inchiesta giudiziaria, cioè non è che tutti quelli che sono stati coinvolti in mafia capitale, diciamo, citati nelle carte, cioè sono tutti indagati, semplicemente mafia capitale faceva perno anche su delle rigidità e delle amicizie nella pubblica amministrazione che non sono state completamente smantellate. Ci scrive un ascoltatore agli SMS che dice caso De Luca, ma poi la nomina di Manna c'è stata o no? E questo è un punto importante, la nomina di Manna non c'è stata. Onestamente io, pur seguendo un po' la vicenda, non ho ancora capito se non c'è stata perché l'indagine è arrivata prima che ci fosse o se non c'è stata perché, come De Luca, una volta incassate le sentenze positive, ha deciso di ignorare queste pressanti richieste e minacce. Non lo so, onestamente io la risposta non ce l'ho, ma sono molto curioso di trovarla in questi giorni, anzi speriamo nei prossimi giorni, ancora qui prima pagina. Altro problema serio per Renzi, non è che lo dico con piacimento, mi limito a leggere i giornali, anche la Severino nel patto del Nazareno. Questo c'è un po' su tutti i giornali, ma lo prendiamo dal Corriere della Sera. È tornato Berlusconi in televisione a Porta e ha detto una serie di cose interessanti. Per esempio ha detto, vi leggo l'articolo di Tommaso Labate sul Corriere, assolutamente sì, dice, faceva parte dei patti. Basta che Bruno Vespa gli chieda dei contenuti del vecchio accordo politico col PD di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, accomodato sul divanetto bianco di Porta a Porta, apre un Nazareno Leaks, ormai è tutto Leaks come una volta era Gate, mettendo a verbale che la legge Severino, la stessa che aveva portato alla sua decadenza da senatore, la stessa che in queste ore sta inguaiando Vincenzo De Luca e il PD, doveva essere modificata e che c'era la parola di tutti i contraenti perché questo avvenisse. Nel giro di poche ore smentiscono sia Renzi che Lorenzo Guerini e anche l'ufficio stampa di Forza Italia manda una precisazione alle agenzie. Nessuna modifica inclusa nel patto, scrive Deborah Bergamini, ma quell'accordo, virgolette, comportava la legittimazione reciproca delle forze che lo avevano promosso. Legittimazione, virgolette, incompatibile con una cattiva interpretazione retroattiva tutta politica della legge Severino. Sapete, la legge Severino è quella che ha fatto decadere Berlusconi in quanto condannato in via definitiva e appunto per mesi si è discusso dell'ipotesi di una modifica dovuta alla presunta scarsa costituzionalità della legge e così via. Ma appunto adesso Berlusconi ci dice che era parte del famoso patto del Nazareno anche la promessa di cambiarla. La rilevanza per lui è evidente perché con un cambiamento della legge Severino potrebbe sperare di ricandidarsi alle prossime elezioni e quindi di finire la sua carriera politica non più da espulso dal Parlamento, ma da parlamentare riabilitato a tutti gli effetti. Ora, se Berlusconi lo dice, evidentemente il patto poi è davvero naufragato anche su questo e, come dire, ormai ogni speranza è persa. Ma Guerini smentisce, Guerini è il vice segretario del Partito Democratico, dice il patto del Nazareno era su due cose, la prima era la riforma costituzionale, la seconda la nuova legge elettorale e qui ci fermiamo. Invece Renato Brunetta, come sempre, aggiunge pepe alla situazione e dice non ho testimonianza diretta del patto, della trattativa, ma di sicuro ho parlato con Berlusconi dei contorni del patto del Nazareno. E poi gli chiede Dino Martirano, ma nel perimetro del Nazareno c'erano solo le riforme? No, risponde Brunetta. Oltre alla riforma del bicameralismo e la legge elettorale c'erano la delega fiscale con soglia di non punibilità sotto il 3% e la correzione della legge Severino. Colpo di scena. 3%, ve lo ricordate, la frode fiscale non punibile sotto il 3%, inserita in un decreto fatto alla vigilia di Natale, quando i giornali poi non uscivano in edicola per due giorni, e nella speranza forse che nessuno se l'accorgesse e che avrebbe salvato Berlusconi dalla sua condanna definitiva perché era retroattiva, quindi sarebbe stato riabilitato e così via. Poi il governo Renzi l'ha cancellata dopo una discreta campagna stampa e dopo che anche il ministro Boschi l'aveva sostanzialmente difesa più volte in televisione. C'è un retroscena di Maria Teresa Meli, che sul Corriere della Sera è quella che segue costantemente il Presidente del Consiglio, e c'è la smentita, e tra parentesi, e il fastidio del Premier, è in affanno, racconta solo barzellette, parlando di Berlusconi. Ora, il punto è che noi, il patto del Nazareno, non sappiamo cosa prevedesse. Se Renzi l'avesse reso pubblico, come gli è stato chiesto in vano da più fronti per mesi e mesi, adesso si saprebbe la verità. Invece così è la parola di Berlusconi contro la parola di Renzi. Non c'è nessuna ragione per credere all'uno o credere all'altro, visto che noi non sappiamo che cosa ci fosse in questo patto del Nazareno. Non lo sapremo mai, anche se diversi esponenti di Forza Italia e, se non ricordo male, anche qualcuno del Partito Democratico avevano detto che era addirittura scritto, c'era addirittura un testo di questo patto del Nazareno. Poi, visto che nei giorni scorsi l'argomento, visto che piaceva agli ascoltatori, vi aggiorno su Nardella, il sindaco di Firenze, e le spese di Renzi. Come sapete, ci sono dei consiglieri di opposizione che stanno chiedendo da tempo, inutilmente, che dopo lo scandalo Marino, allora si applichi la stessa trasparenza anche alle spese di Renzi quando era sindaco di Firenze, ma Renzi non vuole e il sindaco attuale Dario Nardella neppure. E quindi ieri il Comune di Firenze ha diffuso un comunicato. Alcuni atti non saranno resi disponibili per motivi di riservatezza fino al termine dell'indagine da parte della Corte dei Conti, così come concordato con la Procura. Peccato che non sia così, scrive Davide Vecchi sul Fatto Quotidiano. Lo ha smentito proprio la Corte dei Conti. La riservatezza si può applicare ai cittadini, ma non ai consiglieri comunali, a cui deve essere garantito il libero accesso agli atti, perché è un loro diritto. E spiega Tommaso Grassi, capogruppo di Sella Palazzo Vecchio. Ho personalmente chiesto spiegazioni in merito e mi è stato appunto comunicato che a noi consiglieri comunali non è estesa quella riservatezza. Questa è la situazione a Firenze, dove il Movimento 5 Stelle sta aspettando il 15 novembre, data in cui scade il termine di 30 giorni dalla loro prima richiesta di accesso agli atti. E poi vedremo che cosa succederà. Ma appunto c'è una vivace polemica che non interessa ai grandi giornali, ma c'è. Rimaniamo ancora, poi non è un'ossessione, sono i giornali di oggi che sono fatti così, poi a un certo punto speriamo di cambiare argomento. Rimaniamo ancora sul governo Renzi e affinità col centrodestra, perché Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera fa un lungo articolo per spiegare che alzare il tetto al contante è un favore al nero e alla corruzione. Stella racconta un dossier di Don Ciotti, e Don Ciotti è il fondatore di Libera, e poi pubblica un grafico che, se capisco bene, è una rielaborazione sui dati della BCE che dimostra come quella che si chiama una correlazione, cioè quella che il ministro Padoan ha sostanzialmente negato più volte, nei paesi in cui c'è meno contante l'economia sommersa è più piccola. Questa è la sostanza. Padoan dice che però questo non dipende dalla soglia a cui si fissano le operazioni, e questo effettivamente ha ragione, non c'è un calcolo preciso su questo, ma meno contante c'è, meno evasione sembra esserci. E Don Ciotti in questo dossier ricostruisce appunto impatti sull'occupazione che non ci sono, impatti sui consumi impossibili da dimostrare, e appunto viene spiegato perché non c'è una motivazione razionale o, come dire, dicibile per alzare il tetto al contante. Altro punto di contatto tra centrodestra e centrosinistra. Un'interessante intervista di Fabrizio Massaro sul Corriere della Sera a Pietro Salini, che è il capo di Impregilo Salini, il più grosso gruppo di costruzione italiano che si occupa di infrastrutture e che è coinvolto nella costruzione nel progetto di costruzione del ponte sullo Stretto di Messina da più di 10 anni, credo. E gli chiede Massaro a Pietro Salini: il premier Matteo Renzi ha aperto al ponte sullo Stretto, per il quale avevate vinto la gara, ma lo ha rinviato di fatto alle calende greche. Risponde Salini: alle calende greche? Non credo. Renzi ha detto due cose importanti su cui sono d'accordo: non può essere fatto prima di dare l'acqua a Messina o di aver risolto i problemi immediati di quelle terre, ma sono problemi di carattere diversi, uno quotidiano e l'altro strategico. Lo stretto separa 5 milioni e mezzo di siciliani, la Sicilia è grande come la Danimarca. Se non investiamo per collegare l'Europa alla Sicilia, non la Sicilia all'Europa, perdiamo un'occasione straordinaria. E bla bla bla, continua a spiegare il paralleli col canale di Suez, ma questo non ci interessa. Quello che conta è questo: voi stimate che il ponte si autoripaghi. Abbiamo una stima interna secondo il quale il ponte si può fare tutto finanziato da privati, utilizzando la norma sulla defiscalizzazione dei ricavi del ponte, dei contributi e altre voci. Con un ammontare modesto, 1,5 miliardi di tasse non pagate, non di contributi versati dallo Stato, potremmo ottenere 10 miliardi per lo Stato tra maggiori tasse, imposte dirette, mancati contributi alla disoccupazione e sono solo i ricavi diretti. Il ponte darebbe lavoro a 40.000 persone ed, essendo parte del corridoio europeo, potrebbe accedere ai finanziamenti del piano Juncker. Intanto state portando avanti la causa per il pagamento della penale per la cancellazione del vecchio contratto. Potremmo decisamente guadagnare di più vincendo la penale, oltre 1 miliardo a livello del consorzio Eurolink, di cui Impregilo è parte rilevante. Anche se trovo pazzesco per l'ordinamento legale del paese che si possa cancellare un contratto tra privati, ma con il fine di abolire la penale prevista. Ecco, se non so quanto avete seguito, ma i conti chiaramente non tornano, perché se loro dicono, se Salini dice che costruire il ponte fatto solo da privati comporta che lo Stato incassi 1,5 miliardi di tasse, non è vero che è fatto solo coi soldi privati, e non è vero che lui incasserebbe di più con le penali di 1 miliardo se il ponte ne genererebbe 10, e se appunto lo Stato comunque, cioè se lo Stato deve scegliere tra pagare 1 miliardo di penale per non avere il ponte, 1,5 miliardi per averlo forse fra 10 anni con chissà quali extra costi, non è detto che la scelta sia più conveniente, sia quella della gallina domani, diciamo, ma forse meglio un uovo un po' variato oggi. A proposito di Messina, va segnalato questo caso di cui si è parlato anche nei giorni scorsi, cioè dei consiglieri comunali che facevano finta di lavorare per avere il gettone di presenza. Ci sono uscite delle intercettazioni, vi leggo la super sintesi che fa Felice Cavallaro sul Corriere: importante partecipare, si dice pure per le Olimpiadi, ma Messina nella città senza acqua e senza tante altre cose, 12 consiglieri comunali col vizietto del gettone facile hanno riadattato la formula perché per loro importante firmare. Fingevano di essere presenti alle commissioni consigliari, ma si materializzavano per 1 minuto, anche solo 20 secondi, come è bastato al capogruppo PD. Una sigla e via, verso la passeggiata, la spesa, la palestra, l'ozio, con una motivazione captata in un caso da un'intercettazione eloquente. Io voglio questo C puntini puntini di indennità, a me di fare le commissioni non me ne fotte niente. Adesso chiuse le indagini per truffa, falso ideologico, abuso d'ufficio, per questi stacanovisti della firma scatta un'inedita misura coniata dal GIP che, considerandoli soggetti da sorveglianza speciale, impone l'obbligo di firma, ma da apporre davanti ai vigili urbani, 1 minuto prima e 1 minuto dopo i lavori consigliari, guardati a vista. Poi uno si chiede come mai si perde fiducia nella politica italiana, insomma, se ci vuole l'obbligo di firma per farli lavorare a questi consiglieri, è chiaro che, come dire, non si può pretendere troppo dal cittadino. Ultimo dettaglio, ma veramente un flash, lo prendo sempre dal Fatto: spiagge ci riprovano con dono o svendita. Nuova puntata dell'eterna saga delle concessioni balneari, che fino al 2006 erano praticamente gratis, poi appena il governo ha provato ad alzare un po' i canoni di concessione, è cominciata una guerra anche giuridica che dura da un decennio. E adesso un emendamento di Maurizio Gasparri di Forza Italia, la manovra, punta al colpo grosso, ci racconta Carlo Di Foggia sul Fatto, sfilare al demanio marittimo quelle aree, cioè le spiagge, per poi affidare al sistema delle cartolarizzazioni il nome tecnico per le vendite di pezzi dello Stato, con un diritto di prelazione per i conduttori, cioè per chi ci sta già dentro. Ma qui c'è sempre il problema di chi si compra una spiaggia con sopra un altro tizio che gestisce gli stabilimenti che non glieli vuole mollare. La risposta è praticamente nessuno, o soltanto magari, come dicono sempre i balneari, arriveranno i russi con i loro capitali miliardari a spazzare via gli italiani dalle spiagge. Vedremo. Le altre notizie da prima pagina sui giornali sono queste sui 7 jihadisti arrestati in Italia. O meglio, sono due metà della stessa storia, forse. Nel senso che Repubblica punta sulla rete europea del terrore, 7 jihadisti arrestati in Italia. Il Corriere della Sera, accoltellato ebreo, paura a Milano. Era in abiti tipici degli ortodossi, il timore delle comunità è che ci sia un'emulazione dell'intifada. Non vi sfuggirà che le due storie sono abbastanza legate. Allora, vediamo un secondo questa della rete jihadista, che parte dalla Norvegia in realtà, e che secondo quello che dicono i giornali non aveva pronti progetti di attentati per l'Italia. Sono stati 17 arresti, progettavano attentati, lo Stato pagava la casa al capo della cellula italiana. Questo dettaglio in realtà poi non ho capito. Adesso comunque vi leggo la sintesi, così lo leggiamo insieme. Tra Bolzano e Merano c'era una pericolosissima cellula terroristica islamica, questa sto prendendo da Repubblica, che negli ultimi 5 anni ha aiutato almeno 10 combattenti a raggiungere l'IS, lo Stato islamico, con l'ambizioso obiettivo di instaurare anche nel Kurdistan iracheno appunto lo Stato islamico. La cellula altoatesina, 6 curdi iracheni e un kosovaro, era la filiale italiana della rete fondamentalista Rauti Shak, nuovo corso, nata dalle ceneri della diaspora di Ansar al-Islam e governata da una vecchia conoscenza dell'intelligence mondiale, il Mullah Krekar, arrestato nel 2012 in Norvegia per minacce, ma lo stesso capace di dare direttive e disposizioni dal carcere di Oslo. È stata scoperta dagli uomini del reparto antiterrorismo dei carabinieri del ROS al termine di una lunga indagine iniziata nel 2010 con il monitoraggio di un sito jihadista, Jarkiv. Tra gli utenti figurava quel Nauroz Abdul Rahman, accusato ora di essere il capo dell'articolazione italiana di Rauti Shak e di tenere lezioni di guerra santa, che fino a ieri viveva in un grazioso appartamento nel quartiere residenziale di Merano, diventato, scrive il GIP nell'ordinanza, luogo di riunioni segrete, crocevia di aspiranti jihadisti, e per il quale Nauroz nemmeno paga l'affitto, grazie allo status di protezione sussidiaria ottenuto inventandosi di essere minacciato in Iraq da Ansar al-Islam, cioè dalla sua stessa organizzazione. Questo è un genio, un capolavoro. Un altro degli arrestati, Hassan Saman, con 5 figli a carico, riceve un sussidio di 2.000 euro al mese e si stava per arruolare con le truppe di al-Baghdadi. 17 le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla magistratura di Roma sotto il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia guidata dal procuratore Franco Roberti ed eseguite in collaborazione con Eurojust in Italia, Gran Bretagna, Norvegia, Finlandia e Svizzera. E così, poi seguono i dettagli, ci sono appunto anche le intercettazioni che potete immaginare, ma sono più o meno sempre quelle. Insomma, il martirio è la cosa più gratificante. Non avrò pace finché non ucciderò ebrei americani, colloquio tra Abdul Rahman Nauroz e Hassan Saman. Per quelli che hanno bruciato il Corano, almeno 100 persone sono pronte in Europa a fare giustizia. Se accade qualcosa a Krekar, cioè questo grande capo in Norvegia, ci sono uomini che possono far diventare la Norvegia come il Libano. Questa è l'inchiesta italiana. C'è un po' su tutti i giornali. E Repubblica poi con Carlo Bonini racconta anche i pizzini e i file MP3, così il Mullah Krekar guidava dal carcere la guerra all'Occidente. Insomma, non ci si stupisce più, ormai queste cose le conosciamo. Certo che appena Salvini scoprirà che questo, che gli italiani avevano la casa pagata, almeno uno degli italiani, dallo Stato, sicuramente farà qualcosa. E allora appunto c'è il Corriere della Sera che invece punta sull'ebreo accoltellato a Milano. L'episodio è abbastanza inquietante perché ce n'era stato uno abbastanza simile a New York qualche giorno fa. C'è l'editoriale di Pierluigi Battista. Un ebreo colpito da 6 coltellate era un uomo incappucciato in periferia a Milano davanti a una pizzeria kosher. È una notizia che sgomenta e allarma, anche in mancanza di particolari più circostanziati. Quella che viene definita l'intifada dei coltelli, del resto, non prevede nella sua carica di odio distinzioni di distinguo. Si colpisce l'ebreo come incarnazione del sionista, dovunque si trovi per la sola colpa di esistere. In Europa dell'Est sono stati colpiti supermercati kosher, scuole ebraiche, sinagoghe, luoghi di ritrovo, singoli ebrei braccati e saliti per strada. E continua poi Battista a ricordare, tra l'altro, l'attentato di fronte al Tempio Maggiore di Roma, in cui perse la vita un bambino di 2 anni nell'82, che ricorderete forse è stato citato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento. E appunto il Corriere della Sera è l'unico giornale che dà così tanto così risalto al caso, forse perché è successo a Milano, che però appunto è piuttosto inquietante, anche perché arriva in un momento in cui c'è un ritorno di polemiche su Israele, ne abbiamo parlato anche ieri qui a Prima Pagina, dovuto a questa mossa della Commissione Europea, che è abbastanza singolare, cioè ha deciso di segnalare sulle merci che vengono prodotte dai territori occupati da Israele nei territori palestinesi, di segnalare che non possono essere indicati come made in Israel, ma che deve esserci scritto qualcosa tipo appunto dai territori occupati. Adesso, non è chiarissimo cosa deve esserci scritto, ma non può esserci scritto made in Israel. Grande polemica da 2 giorni, anche ieri qui con gli ascoltatori, e ne parla Mattia Feltri, di cui io non sono parente, lo dico prima che me lo chiediate, sulla Stampa. E Mattia Feltri fa un commento che si chiama Se il bollino vale solo per Israele, e tocca un punto abbastanza, diciamo, poco discutibile. Ve ne leggo la parte centrale. La contesa sui territori occupati da Israele dopo la guerra subita e vinta nel 67 rimane per gli europei questione più stringente di tutta una serie di altre questioni geopolitiche elencate prima. Ogni santa volta che dall'Italia parte una delegazione diretta in Cina si aprono dibattiti infiniti e infinitamente sterili su quanto sia eticamente tollerabile concludere affari con un regime liberticida. E non è nemmeno il caso di elencare, nemmeno sommariamente, gli abiti, i giocattoli, le chincaglierie, i milioni di oggetti made in China entrati nella nostra economia e nella nostra vita quotidiana. Eppure parlare di rapporti fra nazioni, fra democrazie e dittature, di questioni che corrono lungo i confini, vale poco o niente, in un mondo in cui la certificazione di provenienza dei prodotti indica soltanto l'ultimo di numerosi passaggi, di paese in paese o di continente in continente. E piuttosto ogni tanto salta fuori la scandalosa notizia di multinazionali che sfruttano i bambini o devastano l'ambiente, e dopo un giro di reportage e di commenti la cosa finisce lì. Non esiste nemmeno un sito o un elenco ufficiale, e se c'è ben occultato, di multinazionali rispettose delle più immediate regole di umana convivenza. Esistono siti credibili, ma non affidabilissimi, in cui i marchi più familiari di cui abbiamo la memoria e le dispense piene sono accusati di sottopagare operai per orari impossibili, di reprimere i diritti sindacali, di sostenere regimi tirannici, di appoggiarsi a paradisi fiscali. Il problema è come si combattono i dittatori e multinazionali? Un po' più difficilmente che i pompelmi del Golan. Questo è Mattia Feltri sulla Stampa. In realtà, un paio di cose che dice non sono proprio condivisibili, cioè esistono siti e campagne che raccontano anche nel dettaglio che cosa succede, cosa fanno le multinazionali, penso per esempio alle campagne di abiti puliti. Il problema è che poi i giornali spesso non le riprendono neanche queste notizie, perché rischiano querele milionarie dai gruppi coinvolti, penso per esempio a Benetton. Altra notizia del filone, diciamo, scontro di civiltà, cioè su tutti i giornali, ma vi leggo direttamente il Buongiorno di Massimo Gramellini sulla Stampa. Si può proibire a dei bambini delle elementari una passeggiata di bellezza fra la crocifissione bianca di Chagall e i quadri oggetto religioso di Guttuso e Van Gogh, virgolette, per venire incontro alla sensibilità delle famiglie non cattoliche? Succede alla scuola Matteotti di Firenze, dove alcuni genitori denunciano la cancellazione di una visita alla mostra di Palazzo Strozzi dedicata al rapporto tra arte e sacro. Sarà un ragionamento insensibile, ma se alcune famiglie musulmane, la tartufesca definizione di non cattoliche si riferisce ovviamente ed esclusivamente a loro, si considerano così urtate dalla presenza di qualche croce in un museo, possono sempre tenere i figli a casa senza per questo che a casa ci debbano restare pure tutti gli altri. Altrimenti il prossimo passo sarà mettere all'indice il battistero e la cupola dei Brunelleschi, con il risultato che per non urtare la sensibilità di chi arriva da fuori si urterà terribilmente quella dei fiorentini, non meno meritevole di tutela. Quando si parla di integrazione si gira sempre intorno allo stesso tema, la mancanza di reciprocità. Per un occidentale, credente o ateo che sia, visitare una moschea o una mostra di mosaici non rappresenta invece un problema. Per molti musulmani, invece, l'esistenza di altre culture intrise di simboli religiosi genera disagio o addirittura insofferenza. Questa mancanza di reciprocità vanifica ogni slancio di comprensione. Se gli sforzi vengono fatti sempre da una parte sola, alla fine producono esiti grotteschi come a Firenze, alimentando per reazione un riflesso, questo sì reciproco, di chiusura. questo Massimo Gramellini, poi immagino che qualcuno di voi vorrà parlarne dopo. Vi leggo solo il titolo del commento di Tommaso Montanari su Repubblica, che secondo me dice tutto. I quadri sono di tutti, sta ai prof farlo capire. Come dire, non diamo tutta la colpa alle famiglie musulmane. C'è stato questo vertice a Malta proprio sui migranti, e anche questo si inserisce nel nostro filone scontro di civiltà. Perché? Per un dettaglio, in realtà non hanno deciso praticamente niente, come succede spesso in questi vertici, cioè 2 miliardi presi dal bilancio europeo, 81,2 milioni messi dalle capitali, lo spiega Marco Zatterin sulla Stampa, per essenzialmente favorire borse di studio agli africani che vogliono venire in Europa. Va benissimo, ma diciamo, come ha detto il presidente della commissione Jean-Claude Juncker, se procediamo con questo ritmo, con la redistribuzione dei rifugiati, finiremo nel 2101. La cosa più interessante, secondo me, è questa, che nell'ambito di questo, diciamo, ennesimo summit internazionale si è deciso di coinvolgere in maniera più stretta Ankara, cioè la Turchia. E Angela Merkel ha insistito per un vertice con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e l'avrebbe voluto già il 22. L'Italia invece invita a non avere fretta, scrive Zatterin. Che succede se Erdogan viene a Bruxelles e non collabora? Si è chiesto uno sherpa. Incontro a doppio taglio e con un possibile costo politico. Come il fondo era 3 miliardi per Ankara, la Commissione metterà 500 milioni e ha presentato uno schema per ripartire 2,5 miliardi. A Roma costerebbe 281 milioni e a Berlino 534. Prezzo salato, ma qual è l'alternativa? Perché la Turchia serve, essendo che è alla frontiera con le zone del Medio Oriente più calde, serve come, diciamo, deve gestire il flusso sostanzialmente. Quindi, ricapitolando, il primo effetto della crisi dei rifugiati, il primo vero effetto politico, è di aver riavvicinato la Turchia all'Europa, con 10 anni forse di ritardo, perché nel frattempo la Turchia era un po' degenerata, è un po' degenerata verso una direzione con tendenze autoritarie, ma adesso Angela Merkel sta usando tutta la sua leadership per riportarla verso l'Europa. Abbiamo poco tempo e alcune notizie da dare. Repubblica, scandalo dei ticket fantasma, nell'Asia truffa da 100 milioni. Lo racconta Carlo Picozza, i dati dei pazienti usati per chiedere alla regione il rimborso di esami mai effettuati, le fatture gonfiate di cliniche ambulatori. Il meccanismo è veramente da beffa, perché quello che succede, vi riassumo l'articolo di Picozza, è che c'erano persone che facevano l'esame gratis perché erano esenti dai ticket, ma gli impiegati facevano risultare che invece la persona avrebbe dovuto pagare, in maniera che ci fosse un rimborso maggiore. E col risultato che poi venivano chiesti i soldi però alla persona che non aveva dovuto pagarli e che aveva fatto tutto gratis. Quindi vi leggo proprio solo la sintesi. Il meccanismo ricostruito in questi giorni dai funzionari della regione funzionerebbe così. Il cittadino paga di tasca propria una visita e un esame. Poi la stessa prestazione, il più delle volte maggiorata e accompagnata da altre, mai eseguite. Il servizio sanitario regionale rimborsa per la seconda volta i privati truffaldini che ottengono introiti fino a 10 volte più alti. E poi appunto il meccanismo di quelli esenti che poi non vengono presentati come tali e che poi si vedono vedere contestate le cifre mancanti, e se avrebbero così sarebbero spariti dalle casse pubbliche 100 milioni a tutto beneficio dei privati. Notizie in breve. Il Tempo, quotidiano di Roma, pubblica una lista dettagliata dei lavori di ristrutturazione fatti dal cardinale Tarcisio Bertone nel suo famoso attico pagato con i soldi della Fondazione del Bambin Gesù e dell'ospedale per i bambini. C'è tutta la lista, vi dico i due importi che hanno colpito me. Parquet in listoni di legno rovere, spessore millimetri 12-14, larghezza millimetri 60-80, posti in opera incollati a spina, compreso onere per formazione bindelli e fasci di riquadratura del tipo predefinito da rifinire in opera, 25.397 euro. E poi il più bello, fornitura e installazione di impianto di diffusione sonora con 8 programmi audio condivisibili, indipendenti e comando audio con display LCD per ogni ambiente, 19.066,06 euro. Altre notizie importanti, proprio rapidamente. una storia che non si fila più nessuno, tranne in questo caso la stampa. Andrea fu ammanettato dopo che aveva perso i sensi. Torino, la perizia accusa i vigili, morte causata da strangolamento. Forse ricordate il caso di Andrea Soldi, 45 anni, che muore durante un trattamento sanitario obbligatorio. E scrive Paola Italiano sulla stampa che Andrea Soldi è stato afferrato e cinto al collo da un braccio, strangolato da una presa alle spalle effettuata dai vigili urbani, ammanettato quando già aveva perso conoscenza, trasportato in ospedale in una posizione che non gli consentiva di respirare né di mettere la maschera per l'ossigeno, in condizioni tali per cui ogni tentativo di rianimarlo al pronto soccorso fu inutile. E secondo la procura di Torino, così è morto Andrea Soldi, 45 anni, durante il TSO a cui venne sottoposto lo scorso 5 agosto, mentre era seduto sulla panchina di un giardino pubblico a Torino. A dirlo sono le conclusioni del medico legale incaricato degli accertamenti. Esiti pesantissimi quando l'inchiesta coordinata dal PM Guariniello è ormai vicina alla chiusura. E vedremo cosa succederà, se sarà un altro caso Cucchi o se qui qualcuno verrà indicato davvero come responsabile. E l'Italia ha deciso di non sposarsi più, in 6 anni 57.000 matrimoni in meno, lo dice l'Istat, le convivenze invece superano il milione, si sono moltiplicate di 10 volte dal 1993. Questi sono i dati più rilevanti che emergono appunto da un monitoraggio dell'Istat, dove si sceglie il comune per sposarsi piuttosto che la chiesa, soprattutto nel centro-nord, e ci si arriva mediamente dopo i 30 anni, 31 le donne, 34 gli uomini. E invece è rimasto praticamente uguale nel 2014 il numero dei divorzi, meno 0,6%, e delle separazioni, più 0,5% rispetto all'anno precedente. Ci si dice addio mediamente dopo 16 anni di matrimonio, 16,1 e 18,7 per il provvedimento di divorzio, ma anche prima, dopo 10, tra chi si è sposato più di recente. E chissà se è anche per questo che il governo ha deciso di aumentare lo sconto, il bonus sui mobili, lo sconto fiscale per gli arredi delle coppie con meno di 35 anni sale da 4 a 8.000 euro per acquisti fino a 16.000 euro, ma solo per i proprietari di casa. Questo ce lo dice Italia Oggi. Io vi voglio vedere quante sono le coppie con meno di 35 anni proprietarie di casa in Italia in questo momento, ma forse questo vincolo serve a limitare la spesa totale. L'Espresso, oggi è il giorno dei settimanali, l'Espresso pubblica una copertina che si chiama «Chi ci ha rubato la felicità?». Schiacciati dal superpotere degli adulti e senza prospettive, attaccati alla famiglia ma con la voglia di emigrare. Così un sondaggio esclusivo descrive gli adolescenti italiani. In realtà è un sondaggio che riprende un'iniziativa analoga dell'Espresso dell'83 e fa i confronti tra come erano gli adolescenti dai 14 ai 18 anni di allora e quelli di oggi. Per esempio, nell'83 gli figli, gli adolescenti che dicevano che avrebbero avuto una vita più felice di quella dei genitori erano il 71%, oggi sono il 45%. Quelli che invece erano sicuri che sarebbe andata peggio erano il 5% nell'83 e ora sono 3 volte di più, cioè il 15%. E poi ci sono appunto tutta una serie di altre interessanti infografiche, per esempio il 66% dice che sarà fedele al suo partner tra 10 anni, il concetto è come sarete tra 10 anni, fedele al partner il 66%, laureato il 45%, sarò stato una volta in TV il 18%. Ultimo dato, il 20% ha fiducia in Maria De Filippi, che è il personaggio tra quelli sondati dall'Espresso che ne ispira di più, e invece se si votasse per l'elezione della Camera dei Deputati, nell'83 c'era il 41% degli adolescenti che diceva saprei per quale partito votare, oggi è il 28%. Quelli a cui non interessava votare erano l'11% e quelli a cui non interessa votare oggi sono il 27%. E hanno fiducia in Sergio Mattarella al 53%, in Beppe Grillo al 24% e in Matteo Renzi al 21%, che è esattamente pari a Matteo Salvini, sempre al 21%, staccato poco dopo da Silvio Berlusconi, 18%. Questi i risultati molto interessanti del sondaggio di Demopolis per l'Espresso, che è in edicola oggi.